Alle 9:09, torniamo negli studi di Controradio dentro l'acquario dove si svolge la diretta radiofonica, mentre vi ricordo che tutti gli speciali di Tutti al Voto sono visibili anche sul nostro canale YouTube, tutti gli ospiti che finora sono stati con noi e molti ce ne saranno, ma in questo momento prendiamoci un po' di spazio per la giornata della radio, Raffaele.
È una occasione bella per parlare di radio, come sappiamo. Come dire, ogni giorno alla sua giornata, almeno una, spesso dedicata anche a questioni importantissime come le malattie rare o in anniversari importanti, quello della radio è una bella occasione e una persona che ha grande conoscenza di storia della radio, di storia tecnica, ma non solo di storia tecnica da un punto di vista proprio del mezzo, ma di come si è evoluto il mezzo. E ricordiamo il vecchio Marshall McLuhan, quello che diceva in merito, è il nostro Mirko Roppolo, che peraltro è uno dei più grandi collezionisti d'Europa, almeno d'Europa, di apparecchi, non solo di radio, ma di vari apparecchi. Mirko, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Oggi ti includiamo come ospite Mirko, invece che in regia. Speaker radiofonico, DJ vintage, collezionista e riparatore di apparecchi vintage, ti autodefinisci, no? In qualche modo sui social, ma ci conduci in questo approfondimento, tributo rispetto a uno strumento che non guarda al passato, ma ha sempre una capacità di proiettarsi verso il futuro.
Ma assolutamente sì, perché comunque nella storia, in ogni caso, in tutto quello che è stato realizzato nel corso degli anni, c'è stato, no, uno sviluppo. La radio che nasce permette in contatto le persone, in questo caso le prime trasmissioni erano trasmissioni di servizio e quindi chi poteva ascoltarle, no, beneficiava di alcune informazioni preziose. Era, diciamo, l'evoluzione o comunque il servizio complementare al giornale, no? Perché negli anni 40, negli anni 50 la carta stampata era quella che aveva, diciamo, un'importanza primaria. Quindi l'arrivo di un nuovo media e l'arrivo anche della possibilità di ascoltare informazioni provenienti da altre nazioni, quindi le prime trasmissioni in onde medie che valicano i confini, per cui con una semplice radiolina o comunque con un semplice apparecchio radio che per gli anni 50 poteva essere anche costoso, però dava la possibilità alla persona di ascoltare voci da tutto il mondo. Certo, la barriera linguistica è ancora oggi molto importante, però molte altre strutture, diciamo, statali o parastatali a livello mondiale avevano il loro programma in italiano. Ricordo la Deutsche Welle o comunque la BBC stessa qualcosa aveva in italiano, quindi molti radio di Stato si rivolgevano alle altre nazioni per far conoscere un po' quello che succedeva. Oggi lo fa, indovinate un po', la Cina, e quindi loro hanno molti programmi sia sulle medie che sulle corte, e quindi, diciamo, hanno un modo di comunicare. Certo, l'argomento è infinito.
L'argomento è infinito e Mirko, come molte innovazioni tecnologiche, è strepitosa perché nasce sempre per tutt'altri motivi, veramente dalla radio a internet eccetera, e come molte altre innovazioni. Sì, noi, come dire, sappiamo che ha un padre, però c'è anche degli zii e dei nonni, da Maxwell nell'860 a Hertz, che riuscì a produrre onde elettromagnetiche, e poi il nostro Guglielmo Marconi. Quindi possiamo dire che la radio ha 123 anni in qualche modo, no? Non so se sei d'accordo con questa ricostruzione molto sommaria.
Sì, la comunicazione di segnali a distanza via etere compie 123 anni, poi è ovvio si può comunicare non solo con la voce, ma infatti le prime comunicazioni erano telegrafiche, quindi si utilizzava il codice Morse e si comunicava semplicemente con un tasto on off, questo era un po' per semplificare un po' le cose, e quindi all'inizio non c'era la fonia, quello che poi si chiama dopo la modulazione che è arrivata successivamente, però a stretto giro, perché quelli sono stati anni molto caldi da un punto di vista di invenzioni e di innovazioni.
Mirko, un focus anche sul collezionismo, perché è venuta in questi giorni, è stata diffusa la storia di un uomo che a Barberino Tavarnelle ha raccolto 700 apparecchi ora donati all'amministrazione comunale. Sono curiosa di sapere quanti apparecchi hai tu che fai conoscere al nostro pubblico e sul territorio.
Dunque, censimento mio un po' così sommario del 2018 erano 500 oggetti.
Insomma, un collezionismo però importante che...
Però, sì. Però Chiara, non è, il collezionismo non è una gara, questo è sempre importante dire.
Certo, chiaro.
La cosa fondamentale è che questi oggetti vengano fatti conoscere, vengano fatti anche usare dalle persone, soprattutto dalle persone che non li conoscono, e che da parte loro scaturiscano domande che possono sembrare a noi banali, ma che sono importantissime. La domanda più banale, sì, è quella che poi dà lo spunto per far conoscere l'oggetto vero e proprio. È questo che a me personalmente ha appassionato, no? La curiosità di sapere, ma questo apparecchio, ma come funziona? Sì. Da lì parte un universo.
Questo è una parte importante, Mirko, perché noi abbiamo le doppie sentenze da un punto di vista giuridico della Consulta che liberalizzarono lentamente l'etere, eccetera, eccetera, ma in realtà, se ci pensiamo bene, e ti solleciterei su un'ultima riflessione su questo, noi siamo rimasti praticamente a 34 anni fa, siamo rimasti alla legge Mammì del 90 sulla regolamentazione, sì, del, sì, settore. Sì. Questo che cosa comporta?
Questo ci comporta un grande rallentamento da un punto di vista sia editoriale che comunicativo, perché la legge è quella lì, la legge base, la 223-90, la quale il nostro attuale Presidente della Repubblica si dimise durante la votazione perché non era d'accordo a varare questa legge. Poi ci sono state modificazioni, certo, in futuro, però la struttura importante è rimasta quella. Vuol dire che oggi non si possono più attivare, oggi, cioè dal 90, dal 23 agosto del 90, non si possono più aprire nuove emittenti radio in FM. Pensiamo a questo. E chi è già concessionario non può ingrandirsi, quindi non può attivare altri impianti per coprire altre zone. Cioè, questa mi sembra una cosa molto limitante e anche forse poco costituzionale. L'articolo 21, qualcuno forse l'avrà letto, ci dice che abbiamo la libertà di espressione. E poi le due cose importanti che non sono state fatte in questo regolamento sono ovviamente la canalizzazione, cioè organizzare tutta la gamma dove si trovano le radio, e quindi assegnare due frequenze per ogni emittente. Ecco, questa è la soluzione che potrebbe darci anche un risparmio energetico, perché se la banda è interferita, se io ho dei problemi, è ovvio che devo ricorrere a mezzi che mi fanno anche assorbire più corrente, e quindi è un gioco di potere quello di oggi. È la storia molto lunga, difficilissima da raccontare in pochi secondi, però oggi l'Italia versa in queste condizioni, non ha ancora una regolamentazione. E la cosa ancora più interessante è che ai grossi personaggi, quindi ai grossi broadcaster, interessa lasciare lo status quo. L'abbiamo visto che lo stanno facendo molto bene, quindi stanno fagocitando le ultime frequenze rimaste per togliere di mezzo poi l'emittenza locale e quindi avere l'egemonia sulla comunicazione su questa banda.
Infatti, questa è una cosa veramente molto molto grave, e in ogni caso qui tra web tv, radio satellitari, DAB, eccetera eccetera, in ogni caso siamo di fronte a un tale messe di cambiamenti che sicuramente bisogna in qualche modo mettere mano alla vicenda, che non riguarda soltanto la radio ma riguarda la complessità di quello che è la radio, e non soltanto. Grazie Mirko Loppolo, che naturalmente sentiremo presto sulle nostre frequenze.
Assolutamente, ricordiamo anche l'evento storico, l'UNESCO nel 2012 ha istituito questa giornata mondiale della radio, decidendo appunto che ogni 13 febbraio, il giorno in cui nel 1946 fu fondata la Radio delle Nazioni Unite, si celebrasse questo mezzo di comunicazione che è ben più vecchio e ben più longevo, come ricordavamo, fondamentale per l'accesso all'informazione, che favorisce la libertà di espressione, l'uguaglianza di genere, contribuisce al dibattito democratico attraverso l'intrattenimento e l'interazione con gli ascoltatori. Ci sono proprio delle motivazioni che si concentrano su questo, per la scelta portata avanti dall'UNESCO, e che ribadiscono, Raffaele, l'importanza anche del sostegno dei nostri ascoltatori attraverso uno strumento come quello del Control Radio Club. E noi lo salutiamo, Francesco Diasio in collegamento. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Peraltro sarà tra gli speaker del World Radio Day 2024 di Milano, appunto oggi. Vogliamo ribadire questo interrogativo, che in realtà è un auspicio ed è anche una conferma: la radio c'è stata, c'è e ci sarà, ora e sempre, diciamo. Perché questa peculiarità che la rende così magica?
Perché guarda, la radio ancora oggi, dopo 100 anni, ha una particolarità, ed è quello della partecipazione. La radio ancora oggi è partecipazione di tutti i dibattiti, da quelli più accesi a quelli più controversi, fino a, se vogliamo, l'effetto romantico di poter chiamare il radio e dedicare una canzone a chi vogliamo bene. Tutto questo genera partecipazione, e immaginiamoci quanto questo possa essere importante, soprattutto nei paesi del sud del mondo, dove spesso e volentieri, senza elettricità, senza accesso a internet, le popolazioni locali ricorrono continuamente a questo strumento, che non diventa soltanto uno strumento di informazione, ma di comunicazione vera e propria per le comunità.
La questione importante che riguarda il tuo sguardo veramente internazionale è la strepitosa complessità della radio. Noi abbiamo paura, tra virgolette, dell'intelligenza artificiale, però veramente qui scopriamo che il mezzo è il messaggio e che sta a noi. La radio è servita anche per fomentare guerre spaventose, per intenderci. Ne abbiamo saputo fare un buon uso, però, tirando una linea, tutto sommato. Poteva andare peggio, la radio è servita a tante cose.
Ma io purtroppo mi sento molto male, puoi ripetere la domanda?
No, ti dicevo, c'è stato anche occasioni dove la radio è servita a fare delle guerre, pensi alla Ruanda e al Burundi, per cui la radio è una cosa estremamente complessa, che però molto spesso l'abbiamo usata bene, insomma, ecco.
Beh, sì, tu stai facendo sicuramente riferimento a quell'esempio drammatico di Radio Milcolin, che era una radio che incitava all'odio nella guerra tra Hutu e Tutsi, che si era sviluppata proprio nella regione dei Grandi Laghi. E certo, ci sono degli esempi purtroppo negativi, ma se lo guardiamo col telescopio invece che con il microscopio, sì, ci rendiamo conto che in realtà in tutte le situazioni più vulnerabili la radio ha sempre rappresentato un punto fermo non soltanto per le comunità, ma proprio nel senso più intrinseco dei diritti di comunicazione, che sono dei diritti umani fondamentali. E se i diritti umani si rivolgono alle donne, ai bambini, ai migranti e alle persone più anziane, ecco che anche la radio in questo contesto diventa un elemento
centrale. Diasio, siamo in conclusione, abbiamo tempi implacabili radiofonici, lo sappiamo, siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Un augurio per la radio per il futuro.
Viva la radio, grazie.
Grazie Francesco.
Viva la radio sempre e comunque.
Francesco Diasio, Etere, storie di radio, antenne e frequenze dal mondo, edito da Alta Economia. Francesco, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, ciao.
Siamo davvero a ridosso del GR Popolare Network, ma anche questi rumori, no? Queste voci che vanno, vengono, che ti danno l'idea proprio del